credo che possiamo cominciare questo nostro incontro. Questo incontro che nasce in un contesto di mobilitazioni. Aprite, alzate il volume, grazie. Dritto, va bene, allora. Perfetto. Allora, questa iniziativa che si inserisce nel quadro delle iniziative per il 60° della costruzione dell'Unione Europea e che prova a ragionare partendo da un'angolazione particolare, quella appunto del tentativo di porre in evidenza le caratteristiche del processo di costruzione dell'Unione Europea e quindi la necessità di porre in primo piano le sue caratteristiche di processo di costruzione che parte dalla necessità di definire il quadro delle relazioni e di dominio che appunto sin dall'origine hanno caratterizzato il processo di costruzione. Mentre appunto noi ci predisponevamo a discutere, a ragionare, a passare un pomeriggio a discutere queste cose, la cronaca irrompe con la sua brutalità delle nostre vicende, con la notizia dell'aggressione, dell'attacco, del bombardamento americano nella provincia di Homs alla base militare siriana come ritorsione per i bombardamenti effettuati, dai presunti bombardamenti effettuati con materiale radioattivo tossico da parte dell'aviazione siriana. Evidentemente i fatti così come si sono caratterizzati, al di là del primo momento, in qualche modo mettono in evidenza che si è trattata di un'operazione assolutamente forse più diretta a definire internamente, a dare un messaggio all'interno dell'amministrazione americana, quindi in qualche modo per affermare che quanto dichiarato da Trump poi trova effettivamente una sua realizzazione, nel senso che si chiude con una fase quella che era stata la fase della gestione della politica estera dell'amministrazione Obama e si entra in una nuova fase del processo di ridefinizione delle competenze all'interno di quell'area. Sicuramente questa vicenda ha tutta una serie di implicazioni, sicuramente si rivolge alla Russia, quindi un messaggio diretto a quello che è il protagonista in quell'area geopolitica, ma sicuramente anche poi riferimenti rispetto per i tempi con quello che è la situazione per esempio rispetto alle relazioni internazionali e commerciali con la Cina e con la stessa Unione Europea. Insomma, sicuramente mi sembra di capire che questa vicenda, al di là della brutalità, è sicuramente una vicenda dell'attacco, è sicuramente una vicenda che si pone come momento di interlocuzione, ecco, rispetto a quello che sono i possibili scenari e rispetto al nuovo ruolo che l'America di Trump si appresta a giocare, quindi un competitore che supera quelle che sono state i limiti imposti dalla gestione Obama, dal multilateralismo ed entra direttamente in campo. Questo per dire che sicuramente quello che è accaduto non è estraneo ai ragionamenti che noi oggi proveremo ad articolare, nel senso che sicuramente la vicenda della Unione Europea, che appunto ha visto finalmente in Italia l'affermazione attraverso la piattaforma dello stop di un momento concreto di opposizione in piazza, quindi dando luogo alla più grande manifestazione di opposizione al processo di costituzione dell'Unione Europea che abbiamo avuto, e quindi ponendo obiettivamente la vicenda dell'euro, la vicenda della costituzione dell'Unione Europea e dell'euro, ponendola su un piano diverso da quello che ci è stato proposto dalla stampa, e quindi come terreno legato appunto al controllo dei sovranisti cosiddetti, quindi rispetto a una visione nazionalistica e fondamentalmente di destra dell'opposizione all'Unione Europea. Con l'amministrazione del 25 si esce fuori da questo perimetro. Finalmente si creano le condizioni per un ragionamento da sinistra rispetto alla vicenda dell'Unione Europea, rispetto appunto alla vicenda del suo superamento, della necessità del suo superamento, perché appunto costruzione irriformabile. E questo ovviamente entrando direttamente in comparizione con quella che è la narrazione ufficiale del processo di costruzione europea, un processo di costruzione europea che sin dalla sua origine ci è stato propinato e presentato con una connotazione di carattere progressista e solidaristica, quindi con contenuti assolutamente positivi rispetto a quello che invece era un processo che assume sin dalla sua origine, come dicevamo, una precisa connotazione di classe. E infatti quello che ci sembra questa narrazione, che non è che appunto viene condivisa solo dai sostenitori ovviamente dell'integrazione europea, ma condiziona anche un campo molto vicino a noi, quelli dei cosiddetti fautori della riformabilità dell'Unione Europea, perché evidentemente questo tipo di narrazione tocca anche quel campo, nel senso che si dimostra, rispetto di quella che è una evidente impossibilità di riforma, nel senso che non si capisce in che modo la riforma dell'Unione Europea sia possibile, non si capisce in che modo, attraverso quali percorsi si possa arrivare a modificare le relazioni interne al processo di costruzione europeo, le relazioni gerarchiche. In questo la vicenda greca credo ci sia l'insegnamento, accantonando le categorie del tradimento, credo che sicuramente il livello di conflitto rappresentato dalla Grecia rispetto appunto alle possibilità di modifiche dell'Unione Europea rendono evidentemente chiaro quanto impermeabile alle istanze del conflitto, al cambiamento, sia la costruzione europea, che è una costruzione che ha appunto caratteristiche chiare di classe, e quindi che noi appunto vogliamo proporre all'interno di un ragionamento, nel senso che appunto la vicenda dell'Unione Europea trae il suo avvio a partire dagli anni 50 all'interno appunto di quello che era il contesto post bellico, all'interno appunto di una precisa ridefinizione delle relazioni in campo del mistero occidentale, del mistero capitalistico. La costruzione della CECA, che è il primo passo infatti del processo di integrazione europea, si ha in concomitanza nel 1947 con la costituzione del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondiale, nel 1950 della NATO, per cui è un pezzo importante, è la prima linea del confronto con l'est socialista, col blocco dei paesi socialisti venuto fuori dalla Seconda Guerra Mondiale. E quindi è un primo elemento di riflessione che noi vogliamo proporre rispetto appunto alla rappresentazione dell'Unione Europea come garante del processo di integrazione europea, nelle sue varie fasi, come garante dei processi e del mantenimento della pace. Qui ho detto una cosa molto, molto, molto evidente, quasi elementare: la pace garantita nel periodo fino all'89, che quindi lo spartiacque della caduta dell'Unione Sovietica, è una pace necessaria, indispensabile. Non era possibile ipotizzare un quadro di belligeranza all'interno dell'Occidente e soprattutto all'interno della prima linea dell'Occidente, quindi dei paesi europei, perché questo avrebbe evidentemente creato le condizioni per un ulteriore avanzamento delle possibilità di espansione del socialismo. Non dimentichiamoci che la storia ha posto di fronte ad alcuni, come dire, eventi inaspettati. Dal primo conflitto mondiale si esce fuori con l'affermazione sullo scenario mondiale dell'Unione Sovietica. Con la fine della Seconda Guerra Mondiale si esce fuori con un blocco di paesi socialisti. E questo è il dato di partenza, e questo è il dato che si pone oggettivamente come elemento del confronto est-ovest. E quindi da qui la necessità da subito di definire un campo, di delimitare il campo e quindi di costruire un insieme di relazioni capaci internazionali, capaci di rendere, di reggere il confronto, lo scontro di classe sul piano internazionale. E da questo punto di vista, già con il piano Marshall è il primo elemento di questo tentativo. Marshall, forse non sempre viene tenuto in considerazione, in realtà era un generale, era uno stratega, era uno che rispetto poi alla gestione dei territori, dei conflitti di guerra, aveva una precisa esperienza, così come lo era Eisenhower. E in questo senso il piano Marshall diventa funzionale a ridefinire le condizioni del sistema di relazioni economiche con l'altra sponda dell'Atlantico e quindi ovviamente con quella che era la potenza uscita vincitrice dal conflitto mondiale. E quindi questa vicenda ovviamente trovava poi ragioni ed espressioni anche all'interno del superamento di quella che era la competizione su alcuni all'interno del sistema, all'interno dei paesi, all'interno di questa prima linea europea, quindi la risoluzione della vicenda della SAR, che il controllo dei bacini carboniferi che erano fondamentali per l'industria siderurgica, che è un aspetto che addirittura affonda le sue radici nel XIX secolo e trova soluzione solo appunto nella metà del XX secolo, quindi uno degli elementi che hanno caratterizzato e che sono stati posti a fondamento sia del primo che del secondo conflitto mondiale. Quindi questa serie di elementi che appunto danno luogo al primo nucleo del processo di integrazione, quindi quello della CECA, e la CECA a cui si immediatamente, quindi questo per definire quello che è un rapporto strettissimo che viene spesso sottaciuto tra l'aspetto economico e l'aspetto militare, la immediata il tentativo di arrivare a definire un primo elemento di organizzazione, sia pure in ambito NATO, di organizzazione militare, la cosiddetta SHED, che appunto in realtà non riesce a decollare, ma che ci serve come indicazione, perché appunto accanto al piano di sviluppo dei processi di armonizzazione, al tentativo di creare le condizioni del mercato, immediatamente prende corpo e si sviluppa appunto parallelamente questa ipotesi di struttura militare. Struttura militare che ovviamente non trova riscontro perché appunto siamo ancora in una fase dove chiaramente la vicenda di costruzione del processo di integrazione è strettamente legata all'Europa degli Stati, quindi ai ruoli egemonici che in particolare vengono tentati dalla Francia e ovviamente in competizione con la Gran Bretagna, e questo per dire appunto Gran Bretagna che si era tenuta fuori dal primo passaggio di processo di integrazione, perché ovviamente con i suoi bacini carboniferi, la sua area di libero scambio che aveva all'interno del Commonwealth, di quello che erano appunto l'area legata all'ex impero britannico, in qualche modo viveva la vicenda del processo di costruzione dell'integrazione europea, così come definito da Churchill. Siamo nell'Europa ma non siamo parte dell'Europa, quindi per dire a mantenere una forma di distacco che poi sarà una costante nei rapporti e nelle relazioni della Gran Bretagna con il processo di integrazione europea. Insomma, questo per dire che sin dalle prime battute il processo di integrazione europeo si caratterizza non solo per una precisa collocazione di campo, ovviamente nell'emisfero occidentale imperialistica, ma anche al proprio interno per dinamiche competitive che di volta in volta, già dall'avvio del processo di costruzione europea, definiscono quelle che appunto sono le gerarchie, i rapporti, le relazioni all'interno dell'area del mercato, così come veniva definendosi. E questo diventa particolarmente evidente nelle fasi successive, attraverso magari quelle che sono i ruoli, ad esempio le vicende legate allo sviluppo delle politiche agricole comunitarie. Anche lì vi è un elemento che poi ritroveremo amplificato nelle fasi successive del processo di integrazione europea, è quello appunto di definire regole comuni tra paesi fondamentalmente diseguali, e questo appunto definisce un quadro di squilibrio e di dominio interno molto molto chiaro, e questo è il caso ad esempio già a partire da quelle che sono state per esempio le politiche, elemento che si trova già a partire dalle politiche di integrazione europea. Una vicenda che un aspetto quindi che definisce anche appunto il grado di competizione interna è quella appunto legata in modo molto chiaro alla competizione anglo-francese rispetto appunto al ruolo all'interno della struttura militare, non è un mistero ovviamente l'insofferenza che la borghesia francese provava appunto per anche borghesia francese che anch'essa, sia pure con caratteristiche diverse, veniva fuori da un passato imperiale che ancora era invischiato nella gestione dei possedimenti coloniali non solo quelli appunto del Nord Africa, in Indocina, quindi nell'Asia, quindi tutta una serie di condizioni che in qualche modo la rendevano e la proponevano come potenza tendenzialmente egemone all'interno del processo di costruzione europea. Ma questo ovviamente senza nulla togliere ai tentativi, perché ovviamente in realtà quello che interessava alla Francia era comunque un ruolo di primo piano nel processo di integrazione, e questo è dimostrato dal fatto che a dispetto della sua pretesa di egemonia comunque tentò di avviare accordi per quello che riguarda l'ambito NATO, sia con l'Inghilterra che con gli Stati Uniti, provando di definire una gestione tripartita in qualche modo della NATO, che appunto poi non riuscì per il rifiuto sia inglese che americano, e questo appunto che in qualche modo è una costante della politica francese fino al 69. L'uscita di scena di De Gaulle è dovuta proprio a questo aspetto, al fatto che tentò di proporre ancora una volta all'interno attraverso un'operazione che avrebbe dovuto restare segreta e che invece fu pubblicato sulla stampa e che in qualche modo ne decretò il fallimento, ma anche il fallimento appunto politico di De Gaulle, che dopo appunto l'ennesimo tentativo di definire un accordo con gli inglesi sul campo militare in cambio della concessione all'ingresso della Gran Bretagna nel consesso europeo, ebbene insieme a questo fallimento abbandonò il campo. Allora, anche questo per dire che il binomio economia e potere militare sono presenti sin dall'origine del processo di costruzione europea, non sono una novità. Quindi questo, come dire, per contraddire la narrazione del processo di costruzione europea, ma non solo, ma il ruolo chiaro, nel senso di ruolo netto che il processo di costruzione europea avrebbe dovuto avere nel campo occidentale, lo ritroviamo addirittura in quello che viene unanimemente considerato il padre del federalismo europeo, in Spinelli, dove lui stesso dichiara in modo molto efficace che il processo di costruzione europea e il libero mercato è obiettivamente un elemento di discriminazione rispetto a quello che è l'altro campo, il campo socialista, quindi l'Unione Sovietica, quindi un'alternativa all'Unione Sovietica. Quindi anche questo, anche dal punto di vista ideologico, quindi sin dalla sua nascita, si mantiene questa discriminazione. Quindi altro aspetto è la linea, quindi questo è quello che riguarda l'aspetto, come dire, di politico militare. Siamo intorno agli anni 70, in quegli anni vi era un altro elemento, che è quello ovviamente di candidatura economico, diciamo così, economico monetaria. Allora, la condotta francese non lasciava tranquilli gli americani, non lasciava tranquillo soprattutto, e questo è riportato da Kennedy, dallo stesso presidente Kennedy, che sembrava soffrisse di una vera e propria, come dire, ossessione rispetto alla possibilità che i francesi in qualche modo chiedessero la distribuzione, quindi rompessero il rapporto tra il dollaro e l'oro, quindi rompessero in qualche modo e chiedessero la riscossione del pagamento in termini aurei del proprio debito nei confronti della moneta, nei confronti dell'America, quindi in qualche modo ponendo in discussione e mettendo l'impossibilità poi in realtà creando una situazione di crisi obiettiva all'interno del sistema di relazioni economiche. Questo appunto in considerazione del fatto anche che l'area europea era diventato obiettivamente un elemento, un'area di fortissima attrazione di investimenti e anche di capitali americani. Quindi questo per dire che veniva considerata espressamente come un pericolo la possibilità e la crescita, come dire, di quest'area economica al di fuori del controllo americano. E quindi sicuramente la decisione di rompere con gli accordi di Bretton Woods del 71 ha in questo una sua precisa relazione, e non è un caso che con Nixon, quando nel 71 appunto si decise il superamento della parità il cambio tra il dollaro e l'oro, quindi lo scanciamento del dollaro dall'oro e quindi il superamento l'affermazione dello standard, del dollar standard, quindi il dollaro come moneta sganciato, universale, sganciata da qualsiasi, come dire, ancoraggio per il valore del metallo aurifero. Ebbene, questo è stato sicuramente un elemento che, così come viene rappresentato, trova una sua spiegazione anche all'interno delle relazioni con l'Unione Europea. Non è un caso che infatti pochi mesi prima dello sganciamento della rottura degli accordi di Bretton Woods, di quello sganciamento della parità tra il dollaro e l'oro, veniva definita in termini di progressivo restringimento della banda di oscillazione tra le monete europee, e quindi avviando in qualche modo un processo di avvicinamento rispetto appunto al superamento del cambio flessibile per arrivare appunto alla definizione di un cambio fisso. Ebbene, questa proposta, che appunto questa ipotesi che viene messa in campo pochi mesi prima della rottura degli accordi di Bretton Woods, immediatamente provocò una speculazione internazionale che appunto costrinse il marco a recedere da questo tipo di fascia. Insomma, questo per dire che ancora una volta, anche a dispetto di quella che è la narrazione ufficiale, elementi di scontro per quello che riguarda la supremazia economica e monetaria sono presenti da subito, quindi questo ha ulteriore conferma delle caratteristiche competitive del processo di integrazione europea. Nel frattempo siamo arrivati alla conclusione di quella che è stato che viene definito come il trentennio favoloso, il trentennio appunto di crescita di espansione dell'area europea, quindi addirittura che con livello di occupazione prossima appunto alla piena occupazione, quindi il periodo d'oro del processo di costruzione europea e di sviluppo del capitalismo. Evidentemente con questo, con l'altura del Bretton Woods, prende avvio quello che è il processo di finanziarizzazione, prende avvio il processo poi che porterà appunto progressivamente a un cambiamento, a un'accelerazione anche della competizione rispetto con la politica del riarmo, degli armamenti, quello che porterà appunto alla rottura e alla sconfitta dell'ipotesi socialista sotto la presidenza Reagan. E questo diventa l'elemento centrale del cambio di passo, dove appunto con l'affermazione, la ricostruzione, il riavvio dell'unità tedesca si pongono le condizioni per quella che appunto è la svolta epocale di cui in qualche misura siamo ancora, e rispetto a cui siamo ancora contenti. E da considerare una cosa, che il ruolo destabilizzante che avrebbe potuto svolgere una Germania unificata era già presente nelle considerazioni dei responsabili della politica estera americana, ad esempio già negli anni 50, in cui la proposta sovietica di unificazione della Germania veniva ritenuta inaccettabile, perché questo avrebbe destabilizzato proprio quel processo che invece era fondamentale per gli americani, per la tenuta e per la stabilità del mondo occidentale. Quindi questo per dire che il processo di unificazione tedesco avrebbe già definito alcune implicazioni che erano appunto già note. Sicuramente la nascita della ricostruzione dell'unità tedesca con un mercato, con un paese con 80 milioni di abitanti, avrebbe sicuramente già rappresentato un elemento di svolta importante, perché appunto definiva non solo una potenza potenziale all'interno del campo europeo, ma apriva obiettivamente quelli che erano spazi per i successivi processi di integrazione ad est e quindi per quello che era lo sviluppo del sistema di relazioni all'interno del sistema appunto dei paesi dell'est. Quindi siamo nel 91 con il trattato di Maastricht che appunto al di là di quelle che sono le cose, le caratteristiche per cui è conosciuto, i famosi parametri del processo di integrazione, di costruzione dell'Unione Europea, ha al suo interno un elemento fondamentale, che è quello dell'affermazione della cosiddetta costruzione del pilastro della sicurezza militare, la PESC. È qui, nel Trattato di Maastricht, che trova la sua prima definizione compiuta. E questo appunto non è un caso che appunto crollo dell'Unione Sovietica rimette immediatamente in campo l'opzione militare, la necessità, sia pure ancora all'interno di quelli che sono il quadro delle relazioni NATO, rimette in campo l'opzione militare come processo autonomo. E quindi questo è sicuramente un elemento che viene sicuramente, come dire, che trova poi definizione successiva in tutti i vari passaggi. Nel 2002 vi è appunto invece l'altro elemento, che è quello della costruzione dell'euro, l'uscitazione dell'euro, che appunto viene prendendo spunto da quello che è stato il processo di integrazione della Germania, definisce all'interno, in modo chiaro, all'interno dell'area europea degli stati aderenti un livello di gerarchizzazione precisa in cui l'asse franco-tedesco assume un ruolo importante, in cui i processi di centralizzazione, in cui i processi di centralizzazione finanziaria, in cui i processi di aperta destrutturazione anche delle economie dei paesi europei di seconda fascia, cosiddetti, lo shopping, il processo attraverso i processi di privatizzazione che il peso e il surplus commerciale ad esempio della Germania consente nei confronti ad esempio di paesi quali l'Italia con la perdita di un terzo della sua capacità produttiva, delle sue strutture produttive. E quindi da qui che ancora una volta si definisce, si riafferma il ruolo dell'Unione Europea, quindi il ruolo che ovviamente a partire poi dal 2008 con la crisi, con la cosiddetta crisi, con l'ennesima manifestazione della crisi strutturale che appunto attanaglia il mondo capitalistico, e definisce per una volta al proprio interno processi di accelerazione e di gestione della governance che comunque sono stati già presenti. Insomma, questo per dire che ovviamente al di là di quelle che sono fasi differenti dello sviluppo dei processi di accumulazione, che ovviamente passano da quella che è una dimensione nazionale a quella che è una dimensione finanziaria globale, sicuramente la caratteristica del processo di costruzione come processo strutturalmente legato alle classi dominanti è un elemento costante che si ripropone in tutto il percorso dell'Unione Europea sin dalla sua origine. Quindi questo per dire che non abbiamo una prima fase in cui l'Unione Europea sicuramente questo la narrazione positiva del processo di costruzione europea ha sicuramente vissuto anche di quella che era la possibilità di in qualche modo di pensarla, di concepirla, questo soprattutto da parte della sinistra socialdemocratica, di viverla come elemento della possibile autonomia dalla potenza capitalistica c'era negli Stati Uniti, ma ciò non toglie che ovviamente quello è stata comunque una dimensione comunque interna a un piano di sviluppo e a un piano, come dire, di sviluppo del, comunque con caratteristiche ovviamente capitalistiche del, di questa parte del mondo. Insomma, la vicenda dell'Unione Europea è sicuramente un pezzo rispetto al quale, come dire, è importante della, che va riconsiderato all'interno appunto di un'ottica che molto spesso abbiamo trascurato, perché appunto obiettivamente rispetto a questo processo di costruzione, rispetto alla vicenda europea, pesa sicuramente ancora l'ipoteca dell'interpretazione e della lettura progressista dell'Unione. Noi crediamo che questa sia assolutamente una lettura che va superata, che va, come dire, contestata punto per punto, nel senso che contestare questa lettura vuol dire anche ovviamente mettere in discussione quella che è la possibile riformabilità dell'Unione Europea. Questa è una costruzione, mettere, vuol dire ipotizzare la riformabilità dell'Unione Europea, obiettivamente vuol dire metterne in discussione i fondamenti e, come dire, il funzionamento, quindi il fatto che intorno a quello che è l'asse centrale franco-tedesco si possa definire una diversa e più, come dire, più armoniosa gestione. Ma questo non è ovviamente nella logica e nelle dinamiche del capitalismo, non è nella logica e nelle dinamiche del capitalismo, perché questa qui credo che sia l'evidenza elementare che la vicenda dell'Unione Europea e della sua costruzione ci dà. Il capitalismo non è uno strumento, un'entità tra virgolette riformabile e trasformabile. Si pone obiettivamente la trasformazione del capitalismo, si pone obiettivamente come rottura, e questo non come affermazione ideologica, ma come affermazione legata a ciò che effettivamente è l'essenza, al mio modo di vedere, del capitalismo, e che trova appunto la sua espressione in accessione appunto per quello che riguarda la nostra vita quotidiana nel processo di costruzione dell'Unione Europea. Insomma, questo è il quanto ci ha portato a tentare di ragionare intorno a questa vicenda, consapevoli che questa è una battaglia culturale. Questa è una battaglia culturale militante, non è una battaglia semplicemente di interpretazione, nel senso che, pone in evidenza la natura classista dell'Unione Europea, vuol dire porre e ragionare come con la sua possibilità di superamento, appunto attraverso il superamento del modello che rappresenta, e quindi del modello capitalistico. E questo è quanto ci sembrava di poter offrire come griglia, come scenario generale di discussione, ovviamente con un'imbastitura appena bozzata. Sicuramente la vicenda ha al proprio interno tutta una serie di elementi e di considerazioni che la rendono assolutamente, come dire, interessante, che qui si apre probabilmente una discussione sulla vicenda europea, che sicuramente su cui dovremmo approfondire punto su punto, insomma, perché questo diventa un elemento della battaglia per l'egemonia ovviamente politica nel nostro paese.